Matrilineare, il cantautorato femminile italiano. Una guida all'ascolto a cura di Pier Giorgio Pardo.
Guardo una foto di mia madre, era felice, avrà avuto 3 anni.
Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e vi do il benvenuto all'ascolto della quarta di 5 puntate riguardanti il cantautorato femminile italiano, Matrilineare, come omaggio al Consorzio Suonatori Indipendenti e a quella compilation per noi eponima, come si dice, che ha, a nostro parere, finalmente dato uno status preciso alla specificità di questo che possiamo considerare un filone vero e proprio. E questa è una cosa su cui si può discutere. Si tratta infatti di capire che cosa possa legare delle personalità così diverse, che non sia semplicemente l'essere donne, ma è proprio il loro essere a volte in netta contrapposizione rispetto alla cultura patriarcale, a volte semplicemente autonome e affrancate, e non per un processo che nasce con il cantautorato, ma che viene conquistato al cantautorato. Conquistato da chi? Dalle donne di cui parliamo. La conquista è finita? No. Siamo in ritardo? In Italia siamo più in ritardo che in altri paesi dell'Occidente? Sì, ecco perché matrilineare. Ha senso che a raccontarla sia una persona di genere all'anagrafe maschile? A noi sembra di sì, perché si tratta di una storia pubblica che nei suoi aspetti pubblici e storici, antropologici, appartiene dunque a chiunque desideri raccontarla, ascoltarla, studiarla, mentre le artiste che l'hanno vissuta e la vivono e la vivranno stanno regalando ad ognuna e ad ognuno di noi un magnifico portato di creatività ed evoluzione sociale. La specificità di questo percorso non consiste solamente nel farsi portatrici di una propria visione e di una propria sensibilità, ma anche di un proprio modo tecnico di fare le cose, di una propria intelligenza pratica. Il patriarcato si è molto spesso abbeverato all'idea che poiesis e tecne, sofia e tecne potessero essere separate. Da un lato teoria e fare creativo, dall'altro l'intelligenza pratica, il controllo materiale sulle cose, che messa giù così sembra un'estensione della caccia e pesca con il fuoco nella grotta, o dei viaggi conoscitivi di Ulisse mentre Penelope va di viaggi mentali e tesse tele, o ancora il pane l'ho comprato io, la casa l'ho fatta io, lo stipendio più alto lo prendo io e se ti fanno presidente del consiglio vedi di farti chiamare al maschile, se no è un problema. Però Carmen Consoli si è sempre definita cantantessa, lei almeno ci aveva visto lungo. Era però anche un suo modo di mettere a tema un fastidio, cioè il fatto che quella sorta di ritardo, di ostracismo, di mancanza di gender equality succedeva anche dove teoricamente non ce lo si sarebbe dovuto aspettare. Quel ritardo italiano che, come dicevamo, è tangibile, negli scorsi 3 episodi abbiamo cercato di metterlo a tema e abbiamo detto anche che ha diverse ragioni storiche, sociali, culturali, cercando anche nel nostro piccolo di azzardare delle ipotesi di lettura. Però il fatto che in un paese dove le donne votano solo grazie alla resistenza, un ritardo del genere allinea anche negli ambienti controculturali evolutisi dal 68, passando attraverso il punk fino all'esperienza dei centri sociali autogestiti, dove pure si sono registrate le prime aperture, è difficile da accettare. In una intervista fatta per un nostro libro uscito l'anno scorso, chiamato Un gusto superiore, che quello era dedicato al cantautorato, da cui peraltro abbiamo tratto spunto per un podcast che potete trovare sempre sul sito di Radio Popolare e sulle piattaforme come questo, Jenny Sorrenti ci ha parlato di questo, ci ha raccontato com'era l'ambiente controculturale di quell'epoca, pur nella sua estrema apertura, quasi floreale apertura, e non si fa fatica a riconoscere nelle sue parole un risvolto speculare alla biografia di Donatella Bardi che abbiamo ricostruito ieri. Noi donne eravamo pochissime, c'erano Dodi Moscati, Donatella Bardi, Silvana Liotta dei Circus 2000, Donella del Monaco, pochissime altre. Era un mondo fatto di musicisti maschi. Io all'epoca ero la compagna di Tony Verde, ma era comunque una situazione strana interagire solo con uomini durante tutti quei lunghi viaggi in furgone, le giornate fiume di musica e vita insieme. Ad ogni modo le occasioni di confrontarsi con altre donne si creavano ugualmente. Ricordo per esempio di aver cantato più volte per il movimento femminista, oltre che a sostegno di alcune battaglie per i diritti civili portate avanti all'epoca dal Partito Radicale. Mi viene in mente di un concerto in cui fummo anche parte dell'organizzazione occupandoci un po' di tutto. fatto. Io stavo in cucina, il momento prima stavi pelando patate per sostenere il movimento, quello successivo ti ritrovavi su un palco a fare il più ispirato dei concerti. Quando il grande circuito del pop italiano dei primi anni 70 finì, i discografici, per certi versi anche giustamente, cercarono di farmi conoscere comunque al grande pubblico. Era il loro modo di credere in me, ma credevano in me come interprete. Gli strumenti erano quelli a disposizione nell'Italia di allora. Mi proposero di cantare canzoni in napoletano a Sanremo. Non era una proposta disdicevole, anzi avevo una serie di garanzie artistiche. Con il mio compagno di allora, il grande fotografo Umberto Telesco, che era anche la persona con cui condividevo il mio percorso artistico in termini progettuali, ne parlammo a lungo, ma alla fine decidemmo che non era il caso. Non volevo pensarmi come una cantante italiana nel senso tradizionale del termine, profilo artistico nel quale sostanzialmente stentavo anche in prospettiva a riconoscermi. Il disco che feci allora, Geni Sorrenti, è quello di cui sono meno convinta. Nonostante ci siano nomi come Agostino Marangolo, Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, mi stavano portando alla struttura classica della canzone, strofa ritornello, non ero contenta, quindi mi fermai e cominciai a studiare. Un disco molto particolare, un gioiello molto ben conservato che ha a che fare con il cantautorato, in questo caso addirittura femminista, è quello di Gianfranca Montedoro, si chiama Donna Circo. I testi dell'album sono di Paola Pallottino, poetessa che i più ricorderanno come paroliera tra gli altri per Lucio Dalla in 4 marzo 1943, e sono dei testi molto legati allo spirito dei tempi, ma con una creatività e un senso proprio del linguaggio metaforico che fanno la differenza. Gianfranca veniva dal jazz, ma i suoi trascorsi più immediati erano nell'ambito della psichedelia, del progressive, del krautrock, con un gruppo di musicisti svizzeri, i Brain Ticket, che erano guidati dal tastierista belga Joël van Drugebroek. Con loro, con uno pseudonimo, sotto uno pseudonimo, Jane Free, a caso ecco, aveva inciso come vocalist e come coautrice un album straordinario, Psychonaut, che era stato pubblicato dalla Durium nel 1971 e che è un disco importante per il rock europeo, ma nato in Italia e negli studi della Durium. La copertina di Donna Circo è disegnata dal marito di Gianfranca, Umberto Santucci, che era un artista intellettuale a tutto tondo ed era fratello di un jazzista, Ciccio Santucci. Anche Donna Circo è un disco nato in bilico fra Italia ed Europa, nel periodo in cui l'etichetta tedesca BASF stava tentando la carta di una distribuzione anche italiana. Qualcuno di voi ricorderà la BASF per le cassette da registrare. L'album è suonato da compagni di etichetta, i Marple, che erano un gruppo di musicisti straordinari, autori di un unico album che si chiama Io sono Marple, che fu pubblicato anch'esso dalla BASF nel 74. Il disco ebbe quasi una non distribuzione. Ne parlano sia Paola Pallottino sia la stessa Gianfranca Montedoro in una intervista rilasciata a Giulia Cavaliere per il sito di Rolling Stone, di cui vorremmo leggervi dei passi perché chiariscono bene sia lo spirito del disco sia gli ostacoli che potei incontrare un'operazione di questo genere all'epoca. Racconta Gianfranca Montedoro: quando l'album non venne distribuito fu una mazzata terrificante, ci vennero date le copie e poi arrivò una comunicazione sulla BASF in cui si diceva che si sarebbe subito ritirata dal mercato italiano, per cui non avrebbe distribuito più niente. Io andai a questo incontro con un dirigente della BASF in un prestigioso albergo di Via Giulia a Roma e lui non dico che mi mandò a quel paese, ma quasi. Disse che a lui non interessava minimamente del disco, che non si sarebbe fatto, punto e basta. Il produttore peraltro non fece nulla, non si occupò affatto della vicenda e quindi alla fine lasciai perdere. Poi ho cercato di andare in giro e portarlo con me, non ebbi grandi risposte. Addirittura andai a farlo ascoltare alla Maddalena, alle femministe romane, mi portai un registratore Revox della Rai, pesantissimo. Ma mentre lo facevo sentire loro parlavano d'altro sopra, mostrando disinteresse totale, proprio come quel maschio dirigente. Al teatro delle femministe feci un mini concerto con le basi, pagando sala, elettricista e tutto, e non venne nessuno. Il disco fu snobbato. Io ne ho sofferto molto, eppure Paola.
Con l'occhio aperto sull'inferno e la mammella contro il cielo, la donna circo scosta il velo, ha già percorso 100 strade, sopra ogni piazza si è venduta con la sua merce colorata, sera per sera ha dato il cuore, tutto il calore e la bellezza, come si fa col primo amore. Respiro adesso è il fiato di 100 bestie chiuse in gabbia, metà pazienza e metà rabbia, come quei figli nella mente cresciuti tutti troppo in fretta per dirle madre veramente, e gira ancora il mondo in che non può trovare, senza potersi più fermare, e per conoscere il futuro la donna al circo nasce e muore, come risorge e cade il sole.
Questa donna circo, che anticipa di un decennio la donna cannone di Francesco De Gregori, fu una metafora inventata da Paola Pallottino. Il tema femminista diventa una riflessione esistenziale, una sorta di sogno-visione, di incubo per certi versi, sposandosi ai linguaggi della ricerca musicale e lirica. Non fu compreso, nonostante i temi affrontati siano attuali ancora oggi. Non a caso l'album ha avuto una riedizione nel 2021 a cura dell'etichetta La Tempesta, tutta suonata da donne e cantata da un manipolo di cantautrici e interpreti. Un'operazione di spirito matrilineare, insomma. Rimaniamo però alla metà degli anni 70 e ancora con l'etichetta BASF, che è responsabile di un altro misfatto altrettanto grave. Si ricorda sempre poco che il primo album di Giuni Russo, della grandissima Giuni Russo, uscì con il nome di Giuni, scritto J-U-N-I-E, è russo, conteneva brani tutti quanti in inglese scritti da Giuni insieme a Maria Antonietta Sisini. L'etichetta, come avevo anticipato, era la stessa del disco di Gianfranca Montedoro, la BASF, un altro disco assolutamente sfortunato, anche questo penalizzato dalla totale assenza di una strategia commerciale di promozioni di qualunque tipo, nonostante si tratti di prodotti certamente atipici, ma non più difficili di altri dischi usciti in quel periodo, scritti, interpretati, pensati da talenti femminili che erano ancora più ostici, per niente facili, ma furono sostenuti un po' di più anche da etichette di ricerca, etichette piccole. Stiamo parlando di Tutini Futti di Muzzi Loffredo, di Sputa Fuori Strega di Paola Pitagora e dei dischi di Margot, di cui ci siamo ampiamente occupati, Sul cammino all'ineguaglianza e La follia. Le case discografiche coinvolte in quel caso erano la HIT, che era una costola della RCA, la Ultima Spiaggia, che invece faceva capo alla CGD, compagnia generale del disco, e la Divergo, che era addirittura una costola della Cramps, per cui non stiamo in ogni caso parlando delle possibilità di una aspirante multinazionale da discografia come voleva essere la BASF. L'importanza culturale di Love is a Woman, questo primo disco in inglese di Giuni Russo, non è riducibile alla leadership congiunta di Giuni e Maria Antonietta, né al titolo manifesto L'amore è donna, né alla sua rilevante caratura artistica. Oltre al concorso di questi tre fattori, che ci sono tutti e tre, un valore aggiunto è proprio il carattere internazionale del repertorio. Una vocazione proprio che tra l'altro si traduce nell'efficacia inappuntabile del cantato, in cui senti la personalità di Giuni, però la pronuncia, pur caratterizzata, entra talmente bene nella musicalità che il risultato è pregevole. Ci sono dei precisi riferimenti al soul bianco di estrazione britannica, l'impostazione vocale e interpretativa di Giuni è un misto meraviglioso di mediterraneità e di soul gospel, sembra di ascoltare Julie Tippett dopo che è andata una vacanza in Sicilia, e a rincarare la dose c'è la presenza di musicisti strepitosi, tra i quali anche Enrico Rava, che non è accreditato. E poi c'era Mike Logan, che era reduce dalle session di Ho scoperto che esisto anch'io di Nada, della quale parleremo dopo. Oltre a lui c'era un pianista, Giorgio Sabelli, che veniva dal mondo della library music, un settore a sé della musica italiana che prima o poi bisognerà studiare come si deve, e dalle collaborazioni con Giacomo Dell'Orso, il marito di Edda Dell'Orso. Giuni, dal canto suo, era reduce da un'esperienza particolarissima, cioè aveva cantato una versione di un disco del Balletto di Bronzo, gruppo di progressive rock italiano. L'album era YS, IS, e in quella versione non fu mai pubblicato. Questa è una cosa che ci è stata riferita da Gianni Leone, che era ed è il leader del progetto. Tornando a Love is a Woman, ebbe persino un singolo apripista, si chiamava Vodka.
Ah!
L'autore del dipinto di copertina bellissimo è Bernard Griesel, che l'anno successivo avrebbe disegnato la cover di Concerto per Margherita di Riccardo Cocciante. Effettivamente la grafica delle due copertine e il soggetto si somigliano molto. Il disco non fu affatto capito allora, come abbiamo detto, ma la ristampa Edel del 2019 in vinile è arrivata sino al settimo posto della classifica Fimi. Se vi capita, sul tubo c'è un video molto bello di Giuni, ospite della trasmissione Adesso Musica nel 1975, che esegue in playback, forzatamente perché non le piaceva molto, O Carol, una delicatissima ballata, aneddotica vuole, dedicata ad un'amica morta per overdose. Nessuna occasione da sprecarsi quando si tratti di ribadire la personalità di Giuni Russo e di Maria Antonietta Sisini come autrici e come direttrici artistiche di un progetto attorno alle doti interpretative, alla potenza e al gusto di Giuni. Nel lungo laboratorio che precede l'incontro con Battiato, Giuni e Maria Antonietta continuano a scrivere da sole, con Cristiano Malgioglio, per Giuni come per altre voci. Ci troviamo di fronte a penne di tutto rispetto che conoscono bene gli ingredienti di una canzone, hanno ispirazione e anche mestiere. Il talento straripante della Giuni voce, e ad un certo punto addirittura voce prigioniera, per dirla con le sue parole, quando non le lasciavano fare le scelte artistiche che lei per prima, lei e Maria Antonietta Sisini, ritenevano necessarie, ritenevano un bisogno. Persino i pezzi dell'album dell'incontro con Battiato, quelli contenuti nel capolavoro della discografia di Giuni, Energie, reca la firma Romeo Sisini in gran parte dei pezzi, fatta eccezione per Le Sole, Il Sole di Austerlitz, L'Addio e Lettera al Governatore della Libia. Sul resto dei pezzi il terzetto di autori è Battiato, Romeo, Sisini, mentre Crisi Metropolitana è firmata dalle sole Sisini Romeo. E poi arrivò un'estate al mare e la voce divenne prigioniera,
un'estate al mare che avrebbe dovuto essere un divertismo momentaneo e poi in qualche modo finì col condizionare tante troppe cose. La musica non ha mai colpe, è l'industria che ce le ha. E comunque gli album del periodo CGD che contengono le hit frivole che il mercato richiedeva dopo quell'exploit vengono trattati da Giuni con grande severità, soprattutto nel periodo delle interviste di A casa di Ida Rubinstein e poi di Morirò d'amore. Al di là di questo giudizio, fermo restando che un artista può permettersi di dire, ribadire o contraddire quel che desidera sulla propria musica, c'è che quegli album sono pieni di canzoni strepitose e che alla produzione vi si avvicendano personaggi del calibro di Francesco Messina, Roberto Cacciapaglia, poi Roberto Colombo, gente che in quegli anni aveva portato gli studi di registrazione italiana a livelli internazionali, e qui ci mettiamo anche Alberto Radius, visto che uno degli studi più frequentati era proprio il suo. Ma le identità musicali di tutti quei brani sono legate a quel binomio di teste pensanti, e la devozione per il maestro Battiato non ne deve oscurare la caratura artistica come compositrici. Era per esempio un esperimento contenuto in Vox questa deliziosa canzone chiamata L'Oracolo di Delfi, in cui Giuni e Maria Antonietta si accompagnano alla penna di Fafner, pseudonimo per Mario Luzzatto Fegiz.
Thank you. jetzt, meine Damen und Herren, jetzt kommt zwar kein Zwilling zu uns singen, wir haben das trennt, oder? Beim
musicalischen. Quella che stiamo ascoltando è una presentatrice della TV tedesca che sta presentando una hit dall'Italia. Di Donatella Rettore. Questa canzone fra Gitano, Carrà, un po' dal periodo 4 marzo 1943, spopolò in Germania, fu veramente una hit da 500.000 copie, che erano tante per un artista italiano in Germania, anche se non si tratta di un exploit isolato, neanche da parte di una cantautrice, perché poi vedremo che Nannini e Alice venderanno abbastanza in Germania anche loro. Il fatto è che questo era un pezzo che in Italia non fu neanche lanciato, tanto che non faceva parte dell'album di quell'anno, che era il 1977. Donatella Rettore stava ancora cercando la sua strada. In questo disco suona della gran gente, tipo Cappellotto, Tullio De Piscopo, aveva una bella produzione. E il personaggio era forte, lei all'epoca era un po' più in carne, un altro punto di biondo, molto più rassicurante dell'immagine androgina e iconica che si imporrà dopo. Proveniva da un cantautorato praticamente femminista, quello del primo album che si chiamava Ogni giorno si cantano canzoni d'amore. Aveva scritto anche il pezzo cantautorale antipatriarcale per eccellenza, chiamato appunto Il Patriarca. Ma insomma, la sua vera cifra, la sua vera estetica la trovò rinunciando a quanto potesse esserci di stereotipato nella sua femminilità di ragazza di provincia, e la rigettò insieme a quel nome che, con quel vezzeggiativo diminutivo finale, doveva essere un po' indigesto da portarsi in giro visti i progetti artistici che sarebbero venuti poi.
Donatella. Oh, bella.
E torniamo in area Battiato, ma in area produzioni, team, ambiente, giro di musicisti Battiato. Dunque non dobbiamo parlare di autoralità esclusiva di Battiato nel caso di Alice, perché è di lei che stiamo parlando. Uno degli stereotipi più persistenti e ingiusti è quello che riguarda l'autoralità di Alice. Alice è spessissimo, quasi sempre, autrice dei suoi brani, anche quando lavora con Battiato. Per comprendere questo aspetto della carriera della cantautrice friulana, il disco più indicativo, quello da considerare per primo, probabilmente è Capo Nord, perché un album come Capo Nord afferma insieme la personalità interpretativa e la personalità autoriale di Alice. Da quel momento Alice avrebbe sempre risposto con una determinazione che potremmo anche definire femminista al proprio bisogno di abitare le strutture formali in un modo creativo, un bisogno di disattendere proprio gli stereotipi, anche quelli intorno alla vocalità femminile e ai suoi generi. Alice ha sempre detestato le separazioni troppo rigide fra repertori musicali, ha sempre detestato i luoghi comuni maturati intorno al proprio personaggio. Capo Nord è una declinazione imperfetta, e proprio per questo è estremamente interessante, del team produttivo che stava maturando intorno a Battiato, oltre che di tutta la carriera futura di Alice, a cominciare dal fatto che non vuole riconoscersi nel ruolo della cantautrice pura, nel ruolo della musicista pop pura, nel ruolo della interprete, ma vuole essere una specie di creatura poliforme, guidata dalla propria curiosità intellettuale dalla quale era guidato anche Franco Battiato nell'accostarsi a lei come voce, come autrice, come intellettuale, con cui avere uno scambio. Scambio che nel caso di Alice Battiato è praticamente durato per una vita, e che riguarda anche il rapporto fra Franco Battiato e Francesco Messina. L'ultimo atto in ordine di tempo di questa collaborazione è il brano Veleni, che fu presentato a Sanremo del 2014 e che fu scartato dalla direzione artistica che faceva capo a Fabio Fazio. Prima di allora, nel 2012, c'era stato il brano Eri con me, e ci sembra giusto il caso di dire che Alice non cantava un brano inedito di Battiato dal 1982. Ma torniamo a Capo Nord, all'estate del 1980 e a quel momento in cui inizia a soffiare il vento caldo dell'estate.
Buio
Nell'estate del 1980 il vento caldo dell'estate gareggiò a distanza con Vienna degli Ultravox nel ricondurre un gusto mitteleuropeo al centro dell'immaginario collettivo, frutto del caso, per quanto in entrambi giocasse certamente un ruolo l'influenza del Bagui berlinese. Alice e Battiato avevano però in comune altre cose. C'erano l'interesse per una poetica romantica e decadente, l'amore per il lied, per il sacro, per una idea di testo contemporaneo capace di ironia, crudezza, immagini, racconto. L'arrangiamento del pezzo è sorprendente. Battiato e Giusto Pio ritornano sugli incastri di cellule minimaliste, memori del Philip Glass di Einstein on the Beach, così come Battiato le aveva sperimentate nel Re del Mondo, ma con una timbrica totalmente differente, perché l'impasto ruba i primi Amondul e il basso fitto, monocorde, suonato da Stefano Cerri in quel caso, e ai Ken il motoric secco, scavato della batteria di Mauro Spina. Quando arriva il ritornello, lanciato dalle percussioni di Lino Capravaccina, proprio per sottolineare ancor di più la successiva assenza di ritmica e la solennità dell'organo Church, con degli accordi ampi a quattro voci, riferimento alle sonorità sontuose di certa new wave inglese, anche dello stesso prog inglese e dopo, e ci piace pensare che anche It Is Mortal Coil di I Want to Live, che usciva in quegli anni, a questa apertura d'ali debbano veramente qualcosa. In Sarà, invece, brano che ha testo e musica di Alice, l'io narrante rivendica a sé l'inizio del gioco seduttivo. Se abbiamo insistito e stiamo insistendo su questa fase della carriera di Alice è perché è quella in cui si evidenzia maggiormente l'apporto che lei è comunque riuscita a dare con la propria visione al team di Battiato, Angelo Carrara in testa, che è il produttore che segnava l'ingresso di Alice in EMI. Il Battiato che sarà e che imprimerà alla musica italiana una svolta epocale passa da questo disco che correva parallelo all'impeto creativo di Patriots, album che uscirà nell'ottobre dell'80. Il 30 aprile dell'81 uscirà l'album omonimo di Alice con dentro per Elisa, preceduto da una ristampa tedesca di Capo Nord, anche questa con dentro per Elisa, ma in una masterizzazione leggermente diversa. E il 21 settembre del 1981 uscirà La voce del padrone. L'intreccio delle date parla da solo e Franco da lassù sarebbe felice di sentirlo ricordare. Ne siamo convinti. A domani.
Sensazioni, queste tue mani, mille delusioni, dentro una parola, occhi troppo intensi, tacciono le voci, guido la mia ombra sopra la tua faccia. È una sera di novembre. passioni, queste tue mani, mille delusioni, entro una parola, occhi troppo intensi.